Il progetto di Pentagono Italiano consiste nella realizzazione di un'unica struttura in cui far convergere tutte le forze armate ed è parte organica della revisione del modello operativo delle forze armate istituzionalizzata dal Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa. Il luogo prescelto per tale progetto è l'aeroporto militare Francesco Baracca, che si trova nel quadrante sudorientale di Roma e che attualmente vede la presenza del comando operativo di Vertice Interforze, il COI. Il COI è quella parte delle forze armate che si occupa delle esercitazioni interforze multinazionali e quindi in pratica delle esercitazioni militari all'estero. Ma l'aeroporto Francesco Baracca in realtà ha una lunga storia e anche, diciamo, bellica, militare, non trascurabile. Infatti è uno degli aeroporti più antichi di Roma e nel 1 novembre 1911 fu protagonista del primo volo aereo di bombardamento della storia, che partì appunto da lì, da Roma, ed era indirizzato a Ain Zara in Libia. Al COI, nell'aeroporto Baracca, troviamo altri due comandi interforze. Uno si occupa delle operazioni delle forze speciali, ad esempio fra i più noti il reggimento d'assalto paracadutisti e col Moschino, il gruppo operativo incursori del Consubin, che hanno adottato nell'anno in cui si costituirono le fiamme nere del 10° reggimento arditi. Attualmente il COFS dirige anche il gruppo intervento speciale dei carabinieri con operazioni peacekeeping, antiterrorismo e di addestramento di personale di polizie estere. Oltre a questo troviamo l'Italia Joint Force Headquarters, che risponde alla necessità della NATO di disporre di forze di rapido intervento in aree di crisi. Per esempio questo tipo di forze le abbiamo trovate sia nel sisma che ha colpito l'Abruzzo nel 2009 che nella Libia nel 2011, quindi possiamo vedere come hanno, diciamo, una declinazione sia civili che militare molto, molto fluida. Ma tornando al progetto di Pentagono, le prime informazioni che abbiamo riguardano una serie di incontri e di accordi segreti che avvengono nel novembre del 2016 fra Comune di Roma, Municipio e Ministero della Difesa. Riguardo a quell'incontro, la Ministra della Difesa in persona disse che c'era un primo passo e comunque era tutto in fase progettuale. Al giorno d'oggi sappiamo che in realtà erano accordi effettivi e che, insomma, il progetto sta proseguendo più speditamente di quanto vogliano ammettere pubblicamente sia le parte in causa del Ministero che dei municipi e del Comune di Roma. Sappiamo infatti che già 1500 persone sono state trasferite all'interno dell'aeroporto e fanno parte della Direzione Generale degli Armamenti, in prospettiva del trasferimento di 7000 in totale fra militari e dipendenti del Ministero. Altra notizia che è trapelata: sappiamo che sono stati destinati dei fondi stornati dalla legge stabilità, circa 2 miliardi di euro, per finanziare appunto questo progetto. Una particolarità da sapere di questo aeroporto è che è compreso all'interno di un parco naturale di 126 ettari, che viene definito e chiamato il Parco Archeologico di Centocelle, e che è un parco estremamente grande che tocca 3 municipi, il 5º, il 6º e il 7º. Una zona densamente abitata, ci saranno circa 500.000 di persone. Ebbene, non è secondario il fatto che questo edificio insista all'interno di un parco. Infatti la questione del parco archeologico diventa estremamente importante come moneta di scambio che il Ministero della Difesa fa per rendere, diciamo, più digeribile ai cittadini questo progetto di intervento militare. In questo parco vi sono 2 ville romane ancora interrate che hanno un vincolo archeologico, vi è la vecchia pista degli aerei di epoca di fine 800, primi del 900, che attualmente viene utilizzata da amatori che vanno lì a far volare i modellini, e vi è anche il vecchio canale, che il vecchio tunnel scavato da Mussolini per il progetto di Merro nel 41. Che succede? Quest'estate inizia a bruciare questo parco. Per circa un mese sono bruciate le sostanze che erano state buttate lì, o che l'immondizia che si era raccolta in questo canalone ha bruciato per circa un mese, spaventando i cittadini che abitano intorno al parco e creando una serie di assemblee. Questo in contemporanea con la notizia che ci sarebbe stato questo progetto di Pentagono, e quindi si è creata questa situazione che non era collegata, però ha fatto sì che alcuni di noi che stavano seguendo la questione del Pentagono conoscessero dei cittadini che si mobilitavano per la questione del parco. E quindi una parte almeno dei cittadini che si sono formati in comitato a difesa del parco pubblico hanno acquisito come loro la questione dell'opposizione al Pentagono, che diciamo la cui nocività può essere forse meno evidente dell'immondizia che brucia, però diventa chiara quando il Ministero della Difesa propone come compensazione rispetto all'utilizzo di una parte del parco, perché ci sarà un allargamento di questa zona militare, perché vengono previsti 50 metri di difesa, cioè di zona cuscinetto fra l'aeroporto e il parco. A questo poi bisogna aggiungere la costruzione prevista di due strade che saranno dotate di navette unicamente utili allo scopo di trasportare i militari, e quindi non accessibili ai civili, che dovrebbero collegare la nuova metro C all'aeroporto. E quindi la proposta della Ministero della Difesa come compensazione per questo, diciamo, per questo furto, diciamo, di una parte del territorio del parco è il controllo da parte della Guardia Forestale del parco. Quindi questa è la proposta: ok, noi prendiamo una parte del parco, però ve lo difendiamo militarizzandolo. E oltre a questo dicono che verrà costruita una strada per l'uso civile. Ecco, queste sono le poche scarne informazioni che si possono trovare in rete o nei media, negli articoli di giornale su questo progetto. Quindi è evidente che c'è la volontà di mantenere un certo silenzio riguardo a questo progetto, perché ci sono una serie di interessi in ballo, e questo è il motivo, sicuramente uno dei primi motivi che ci ha spinto a scrivere e stampare questo breve opuscolo informativo su questo progetto di Pentagono. Un opuscolo che abbiamo presentato, che abbiamo portato in giro nelle varie realtà, soprattutto quelle limitrofe sia al parco che all'aeroporto. Per noi è evidente che questo tipo di progetto non è una cosa che riguarda Roma, tantomeno il quinto municipio o i municipi limitrofi. È un progetto di politica internazionale molto chiaro, che sicuramente ha un piano nazionale. Quello che però ci siamo detti è che trovando questo tipo di contatti, queste possibilità di comunicazione con un comitato locale che quindi conosce bene il territorio e si muove ovviamente autonomamente con i propri strumenti, intenzioni e finalità, e all'interno di un contesto che per loro è noto ed è comune al nostro, perché poi anche molti di noi vivono insomma nelle zone che ho citato prima. Quindi quello che ci siamo detti è questo, che per noi le possibilità di attaccare questo progetto sono tante ed è giusto non sprecarne neanche una. Quindi se il comitato, ad esempio, se si vorrà fare una protesta perché la strada che vogliono costruire abbatterà una serie di alberi importanti, oppure taglierà il parco in alcune zone che hanno una delicatezza o un'importanza ecologica di un certo tipo, e ci sarà una mobilitazione, noi ci saremo, perché è importante trovare qualsiasi appiglio per contestare un progetto del genere, perché la contestazione e la protesta, insomma l'opposizione a questo progetto è estremamente complicata, perché appunto non se ne sa niente, se ne sa molto poco. È difficile parlare di una presenza militare in ambito civile, perché con tutta la retorica del terrorismo e della sicurezza è un discorso che è difficile far passare rispetto alla popolazione. Ormai l'operazione Strade Sicure è di qualche anno fa, la gente è abituata a vedere i militari in metro che ti chiedono il biglietto, è abituata a vederli per strada, e quindi insomma la situazione è complessa anche proprio nell'esposizione di tale opposizione, nella comprensione, nel rendere facilmente comprensibile a chiunque perché si è contro questo progetto, perché ovviamente noi non facciamo solamente un discorso di nocività ambientale come diciamo i comitati, non perché questo non ci interessi, ma perché è solo una parte ovviamente del tutto. Per cui ad esempio rispetto alla questione del parco, quello che possiamo dire è che è sintomatico che per rendere fruibile e agibile un parco enorme come quello appunto di Centocelle, questo debba essere militarizzato e controllato da guardie armate e da telecamere. Questo perché il parco, come molti altri spazi pubblici, ha un'importanza fondamentale per una comunità, cioè un luogo di socialità, di incontro e di confronto, e quindi la sua gestione privata, la militarizzazione e il controllo tecnologico di tali spazi vengono imposti proprio al fine di togliere quello spazio di socialità e minare alle fondamenta le comunità che si trovano nei quartieri. Però questa cosa viene messa come in realtà come un progetto di miglioramento, quindi la bonifica, si crea uno stato di emergenza lasciando i rifiuti a catastarsi per anni e quindi creando un'emergenza sanitaria, e poi sull'emergenza si interviene facendo una bonifica di tipo privato, e quindi una privatizzazione, una cementificazione, e quindi anche poi infine una destinazione diversa da quella che è la comunità. Oltre a tutto ciò c'è anche il discorso della guerra, è un discorso che comunque ci abbiamo tenuto che uscisse, perché insomma è un po' che non se ne parla, eppure l'Italia non è un attore indifferente nel contesto internazionale degli ultimi anni e soprattutto in ambiti di guerra, e probabilmente, anzi quasi sicuramente, è anche uno dei motivi per cui questo tipo di notizie insomma non trapelano sui giornali. Cioè, l'Italia è impegnata in 30 missioni militari all'estero e spende 72 milioni di euro al giorno in spese militari, tanto che l'industria bellica italiana è definita nel libro bianco, quello di cui parlavo prima, che è anche consultabile su internet, il pilastro del sistema paese. Infatti se pensiamo che la Leonardo, già Finmeccanica, che è appunto un'industria bellica, uno dei più importanti in Italia, è la nona su 100 fra le maggiori industrie militari al mondo. E se mettiamo insieme tutta la questione del finanziamento, dell'importanza dell'industria bellica e della costruzione di questo nuovo progetto di Pentagono, ricordiamolo, questo progetto fa parte anche di diciamo una nuova linea politica e militare dell'Unione Europea. L'Unione Europea infatti si vuole dotare di una difesa che sia complementare, non opposta, bensì complementare alla NATO, e non a caso infatti proprio nel novembre del 2017 nasce la PESCO, la cooperazione strutturata permanente dell'Unione Europea nel settore militare. Cosa prevede? Prevede un aumento appunto della spesa militare, e in seguito proprio a questo aumento della spesa che si sono trovati i finanziamenti per questo Pentagono. E questo fa sì che si apra anche un altro tipo di scenario, perché che cosa si auspica questa forma di collaborazione più stretta fra i paesi europei? Si auspica in prospettiva di arrivare a una diminuzione delle difficoltà burocratiche, dei passaggi delle forze militari, degli interventi militari attraverso le frontiere. A ciò va aggiunta l'affermazione del segretario generale della NATO, Stoltenberg, il quale dichiara che la NATO ha bisogno che l'Europa adegui le strutture civili, quali ponti e strade, eccetera, allo spostamento dei mezzi militari, perché, evidentemente, la prospettiva di uno spostamento snello delle truppe sul territorio europeo non è così lontana. Assistiamo quindi a un generale adeguamento e rafforzamento di un piano logistico a scopo militare. oltre al piano logistico, poi c'è la questione dei droni, che non sappiamo ancora precisamente come si intersecherà con la questione del Pentagono, ma possiamo immaginare che sarà un centro di direzione e di studio di tali strumenti militari. Perché possiamo ipotizzare questa cosa? Perché ormai l'utilizzo dei droni da guerra, e non solo da guerra, è una realtà consolidata, sia per le forze armate, ma non solo per l'esercito. Per esempio a Norcia, durante i rilevamenti dei danni del sisma di agosto e ottobre 2016, sono stati effettuati questi rilevamenti con i quadricotteri dei vigili del fuoco e del corpo forestale. Inoltre, perché sappiamo che pochi giorni fa il ministro uscente della difesa, Pinotti, è riuscito a ottenere l'acquisto da parte dell'aeronautica militare di 20 droni P2HH della Piaggio Aerospace per 766 milioni di euro, cifra che comprende 10 stazioni terrestri di comando oltre al sostegno logistico. Oltre all'opuscolo abbiamo prodotto anche delle locandine informative più ampie come argomento rispetto all'opuscolo e che toccano i temi che riguardano il militare. Le abbiamo chiamate "I forse non tutti sanno che", riprendendo una rubrica della settimana enigmistica. Ad esempio, uno di queste locandine è sul tema dei droni, in cui spieghiamo in poche parole cos'è un drone e dove è stato utilizzato negli ultimi conflitti e gli utilizzi che ci sono anche in ambito civile. Poiché appunto non escludiamo che il nuovo Pentagono italiano potrebbe diventare un centro di controllo remoto per questi strumenti. Un'ultima locandina è sull'ENI, dato che la sua presenza in alcune zone di guerra non è casuale, anzi si può dire che influenzi molto la politica estera italiana. Non ultimo dobbiamo ricordare l'intervento dell'Italia in Niger, o per esempio in Libia, dove la sua presenza è datata dal 1959. Infatti ci dobbiamo ricordare che dopo Gentiloni e Minniti la terza personalità a incontrare Serraj è stato proprio Claudio Descalzi, l'amministratore delle dell'ENI. E altre locandine che abbiamo prodotto riguardano invece le conseguenze a livello ambientale e anche per la salute delle persone che hanno sia i centri militari. Ne abbiamo vari esempi in ambito sardo, in territorio sardo, con la cosiddetta sindrome di Quirra, ma anche in altri luoghi. Per esempio la città della chimica, vicino al lago di Vico, era un centro di ricerca e produzione di armi chimiche, prevalentemente fosgene, iprite e gas asfissianti. Vi fu una perdita nel 96, venne liberata una nube tossica. In seguito, nel 2000, le autorità militari dichiararono il sito bonificato e senza rischi di contaminazione. Ma ovviamente analisi successive rivelarono che il sito era estremamente contaminato e che vi erano dei valori di arsenico superiori alla concentrazione di soglia di contaminazione. Questo per mostrare che quando, insomma, si viene rassicurati dal Ministero della Difesa, o comunque quando c'è di mezzo l'esercito e il Ministero della Difesa, non bisogna stare tranquilli, perché ben poco fanno sapere e anche tendono a coprire molti danni che fanno. Questo, insomma, per spiegare ai cittadini, alle persone che tendono di base a immaginare una trasparenza da parte di questi enti sugli effetti che hanno a livello sia locale che ambientale che appunto sanitario.